Vi volevo parlare un attimo di hackback e sicuramente di questo tema faremo una puntata di approfondimento se qualcuno se la colla, probabilmente anche prima di Natale. Comunque, insomma, visto che è una notizia recente, mi è anche bella, mi premeva rendervene partecipi. E insomma, dalle montagne del sud-est cibernetico è uscita una guida do it yourself per rubare alle banche. Quindi, quale migliore occasione per parlarne? Insomma, è tornato Phineas Fisher o Hackback, questa attivista responsabile dell'attacco ad Hacking Team, che come tutti gli ascoltatori di Radio Blackout e le ascoltatrici di Radio Blackout si ricorderanno, Hacking Team è l'azienda milanese che si occupa di sicurezza offensiva e vende Trojan di Stato a governi di tutto il mondo, soprattutto i peggiori, anche il nostro, quindi. E, insomma, un paio d'anni fa, nel 2016, Phineas Fisher aveva bucato Hacking Team pubblicando un leak di, se non ricordo male, 400 giga con appunto i sorgenti e il Trojan in questione, il famoso Galileo, anche chiamato Remote Control System. E insomma, da questo leak di un paio d'anni fa, su cui eravamo riusciti a mettere le mani ed eravamo anche riusciti a mettere in piedi l'infrastruttura software alla base di questo Trojan, abbiamo scritto un approfondimento sul nostro sito. Quindi, se volete andarvelo a spulciare, questo è un buon momento. E
Nostro
dopo.
sito che è
Ottimo, bravo! Il nostro sito che è www.autistici.org/underscore. E, insomma, dopo il leak ad Hacking Team del 2016, era uscito un po' di tempo dopo, un po' di mesi dopo, un dettagliato documento di spiegazioni sul hack in questione. In questi giorni, invece, è uscito un altro documento di un certo spessore, sempre per mano della stessa autrice, dello stesso autore, e in questo documento cioè, si definisce, si usa il femminile quando parla di sé, e appunto in questo documento rivendica un furto a una banca dell'isola di Man, che è la Cayman National Bank and Trust. Il leak, insieme appunto alla rivendicazione di questa rapina digitale, lo trovate su Distributed Denial of Secrets, che è insomma il sito ddossecrets.com, che è un collettivo per la trasparenza, insomma, raccoglie un po' i leak un po' in stile Wikileaks, però insomma fa un po' più da collettore di leak. Infatti ci trovate parecchia roba interessante da spulciare. Il leak in questione di cui parlo, appunto quello alle Cayman National Bank and Trust, sono 2 tera di roba, quindi non è, insomma, non sono pochi dati. E in questi giorni spero che giornalisti e chi si occupa di queste questioni se lo stiano spulciando per benino, che sicuramente usciranno delle informazioni interessanti.
O magari anche qualche radioascoltatore o
Ma certo,
radioascoltatrice, cioè,
ma
dai,
certamente.
sappiamo che tanto non avete niente da fare, poi tutto il
Ma sì,
giorno.
poi avete questi dischi da tera e tera, scaricatevi sto leak, trovate qualche dettaglio interessante, ci sono le mail, software, cose, insomma, c'è tanta robetta. E tra questa roba, appunto, c'è un comunicato, uno scritto, un documento proprio di Phineas Fisher, che è, insomma, è un documento politico, direi, molto, molto politico, in cui ci sono anche i dettagli di alcune operazioni tecniche, cioè di come appunto è stato fatto questo hack, come appunto è riuscita a bucare la banca. Questo ovviamente è molto interessante. Io vi leggo l'intro. Il documento originale è scritto in spagnolo, ci sono online delle traduzioni anche in inglese abbastanza ben fatte. Io ve lo traduco in italiano solo la prima parte, che è un po' così per darvi uno spunto per andarvelo a cercare, perché è un documento sicuramente che vale la pena leggere. E insomma, fa più o meno così. Questa è la mia semplice parola che cerca di toccare il cuore delle persone semplici e umili, ma anche dignitose e ribelli. Questa è la mia semplice parola per raccontare dei miei hacking e per invitare gli altri ad hackerare con gioiosa ribellione. Sono entrato in una banca, l'ho fatto per dare un'iniezione di liquidità, ma questa volta dal basso e alle persone semplici e umili che resistono e si ribellano alle ingiustizie in tutto il mondo. In altre parole, ho rapinato una banca e ho dato via i soldi, ma non l'ho fatto da sola. Il movimento del software libero, la comunità PowerShell, il progetto Metasploit e la comunità degli hacker in generale sono ciò che ha reso possibile questo tipo di hacking. La comunità di exploit.in ha permesso di trasformare l'intrusione sui computer di una banca in contanti e bitcoin. I progetti Tor, Cubes, Wonix, insieme ai crittografi e agli attivisti che difendono la privacy e l'anonimato, sono i miei protettori, mi accompagnano ogni notte e mi permettono di rimanere in libertà. Non ho fatto niente di complicato, ho visto solo l'ingiustizia in questo mondo, ho sentito l'amore per tutti gli esseri e ho espresso quell'amore nel miglior modo possibile, attraverso gli strumenti che so usare. Non mi muove l'odio per le banche o per i ricchi, ma l'amore per la vita e il desiderio di un mondo in cui tutti possano realizzare le proprie potenzialità e vivere una vita piena. Vorrei spiegare un po' come vedo il mondo in modo che tu possa farti un'idea di come mi sono sentita e perché ho fatto ciò che ho fatto. E spero che anche questa guida sia una ricetta da seguire, combinando gli stessi ingredienti per cuocere la stessa torta. Chi lo sa, là fuori questi potenti strumenti finiranno per servire anche a voi per esprimere l'amore che provate. E insomma, appunto, è una guida spicciola, però anche molto lunga, con tantissime citazioni di un certo spessore, appunto, per insomma un po' indagare questi temi. C'è nel merito un paio, direi tre articoli sul tema che vi suggerisco assolutamente di leggere. Su Valigia Blu c'è un articolo a firma Carola Frediani che si intitola L'hacker antisistema che vuole portare la lotta di classe online, che ripercorre un po' la storia di Phineas Fisher. Molto dettagliato. Poi c'è un articolo su crimethink.com dal titolo Hacking Back How to Rob a Bank, espropriare, ridistribuire e liccare dispacci dalle trincee digitali. È un ultimo articolo anche interessante, diciamo da un altro, che dà un altro taglio, ovviamente quello su Vice, che insomma indica come appunto l'attivista in questione offre dei soldi a chi volesse, come dire, replicare dei gesti simili. Noi per questo abbiamo un contributo audio dalla nostra redazione distribuita di Stacca Stacca, che insomma ci tenevamo a farvi ascoltare, quindi direi che lo possiamo mettere.
Nell'ultimo comunicato di Phineas Fisher troviamo tanti spunti importanti, alcuni che aveva già ricoperto con i precedenti comunicati in occasione degli altri attacchi e altri un po' più freschi. Dunque, uno spunto secondo me molto importante è che abbiamo già visto è che quando lui o lei scrivono di questi attacchi rendono sempre molto chiaro che non è questione di mandanti, investimenti, gruppi di attacco, come quando si parla di threat actor che fanno malware, paesi che attaccano altri paesi. Può essere proprio solo una singola persona che si prende un obiettivo e ci dedica tutto il tempo necessario. Tante volte riuscire effettivamente a bucare qualcosa è proprio solo questione di effort. Ci possono voler 2 ore, ci possono voler 2 anni. Tu puoi avere un obiettivo in mente e magari non trovi niente per anni e anni, continui a monitorarlo e magari, che ne so, viene acceso un nuovo asset che ha delle vulnerabilità o viene pubblicato un exploit per qualcosa che loro non hanno ancora aggiornato. Per cui spesso tante volte riuscire a bucare un obiettivo sensibile è questione di tempo e di effort. È chiaro che quando si parla di threat actor statali Il tempo è denaro e il denaro compra tutto, nel senso che, come vediamo poi negli attacchi agli attivisti, insomma negli attacchi a, dall'altra parte, i soldi vengono spesi per risparmiare tempo, si compra un exploit, si ha un obiettivo, si compra l'exploit per quell'obiettivo, si invia il malware scritto da programmatori pagati, professionisti, esperti di malware, e si procede questa via. Invece la via di Phineas Fisher è una cosa molto più alle origini della tematica hacker, studio e imparo, e in effetti vediamo una evoluzione nel suo operato, nel senso che quando ha hackerato la prima cosa che diciamo ha fatto nascere il suo personaggio, che era il gruppo Gamma Group, che ricordiamo che faceva uno spyware chiamato Finn Fisher, che potremmo definire come un concorrente di Hacking Team, aveva semplicemente, per modo di dire, perché poi quando uno sa le cose a posteriori è tutto semplice, trovato un SQL injection nel pannello di supporto, l'aveva bucato, da lì aveva fatto pivoting nella rete interna, comunque aveva preso il database e così aveva ottenuto tutto il necessario. Se poi andiamo a vedere Hacking Team, quando aveva fatto il report di come aveva bucato Hacking Team, per farlo aveva effettivamente dedicato un sacco di tempo, un sacco di studio, aveva valutato gli asset esposti sulla rete esterna, tra tutti aveva scelto come target il Sonic Wall, che è una specie di firewall che fa anche da VPN, sempre di diciamo enterprise, e scaricandosi i firmware li aveva analizzati e aveva trovato una vulnerabilità non nota, che tra l'altro gli avrebbero anche pagato dignitosamente se l'avesse venduta tra virgolette ai buoni. E in tutto questo, in realtà, dal comunicato precedente si evinceva anche che fosse tecnicamente migliorato, nel senso, o migliorata, nel senso che appunto tra fare un SQL injection e effettuare reverse engineering di un firmware, di un prodotto di sicurezza, ne passa un tot. In questo nuovo comunicato ci dà altri dettagli su quella volta lì, in cui appunto dice che questa vulnerabilità del Sonic Wall che aveva trovato era, tra virgolette, di nuovo semplicemente, perché tutto è semplice quando si sanno le cose, una vulnerabilità nota di Bash che si chiama Shell Shock, che era ancora presente in, diciamo, in un percorso che non avevano sistemato. Questa cosa è tecnicamente molto semplice, in realtà diceva che aveva trovato anche delle vulnerabilità più complesse, delle memory corruption, per cui stava studiando per exploitarle, ma poi alla fine quella era la strada più semplice. E questo di nuovo ci porta al fatto che probabilmente un attore statale sarebbe andato da un ricercatore, da dei ricercatori che scelgono di operare così, gli avrebbe comprato vulnerabilità e avrebbe fatto in questo modo. In realtà vediamo che fortunatamente è tutto molto, diciamo, autoprodotto, che è l'aspetto positivo e secondo me è anche parte del messaggio politico. Come altro spunto, all'inizio del comunicato, nelle prime righe, si ringrazia anche tutti gli sviluppatori e tutte quelle persone che si occupano di sicurezza a livello open source o comunque per la comunità, dal progetto Tor, a Cubes, a Unix, a Tor, e si sottolinea che senza tutte queste persone effettivamente tutti questi attacchi non sarebbero stati possibili, e probabilmente questa cosa è estendibile anche ai tool di sicurezza che si usano, tutte le guide, tutte quelle persone che hanno contribuito alla conoscenza libera su internet e alla nostra privacy, sicurezza e anonimato. E questo è un aspetto molto positivo, è anche carino da leggere, è carino da leggere anche per come è scritto questo comunicato, in lingua originale, in spagnolo, poi si trovano delle traduzioni in inglese fatte abbastanza bene. E un altro punto ancora importante è che di nuovo viene descritto come è stato fatto l'attacco e anche come è stato portato a termine il furto. Ricordiamo, con l'intrusione, oltre a rubare documenti, mail e insomma vari dati presenti in questa banca, Phineas Fisher è riuscito a prelevare dei soldi, in realtà non una grande somma per aver bucato direttamente una banca, si parla nell'ordine dei 100-200 mila dollari. Però di nuovo è bello perché viene spiegato nel dettaglio come questa operazione è stata portata a termine. Intanto va sottolineato che Il suo operato è sempre nell'ottica di un hacker. Un hacker nel senso di una persona che ha interesse di quello che sta facendo, ha interesse sia tecnico che politico, ma soprattutto è appassionata. E quando nelle origini si faceva la distinzione tra hacker e cracker, ovvero l'hacker, la persona che ha passione, è veramente interessata, vuole rompere il sistema, e il cracker che è una persona che utilizza strumenti fatti da altri, magari poi è anche bravo, però lo scopo principale è il profitto. Ecco, l'unione di queste due cose, ma anche la separazione di queste due cose, rende difficile per chi è un hacker effettuare un'operazione come la sua, nel senso che quello che distingue un hacker da un criminale comune è soprattutto il metodo di lavoro. Quello che potremmo definire criminale è una persona che ovviamente vuole ottenere un profitto principalmente per se stesso, e il modo più facile per ottenere questo profitto di solito sono trojan bancari, ransomware, operazioni di questo tipo. Cosa succede? Che una persona che si occupa di queste cose ha poi ovviamente gli agganci per poter prelevare i soldi, fare bonifici, ha comunque dei prestanome, delle persone in altri paesi, ha un modo per riciclare i soldi. Un hacker appassionato tipo Phineas Fisher, no, perché non è parte del suo lavoro, e tra l'altro mettendolo in questo obiettivo non è neanche una cosa divertente, nel senso occuparsi poi di riciclaggio e del resto diventa un lavoro d'ufficio. E infatti scrive che per i conti d'appoggio ha utilizzato la comunità exploit.in, che è una diciamo comunità di informatica, ma in cui si trattano soprattutto exploit, malware, non nel senso hacker che intendiamo noi, ma nel senso hacker del profitto. Però anche la possibilità che esistano queste comunità e di avere questo appoggio qui ha permesso di portare a termine il furto. Furto che tra l'altro serve poi ciliegina sulla torta per mettere una specie di bug bounty, che adesso vanno tanto di moda tra le aziende, abbiamo anche la nostra versione, a chi e infatti promette dei soldi, cifre non esagerate ma assolutamente dignitose, insomma nel budget dei soldi che riuscite a prelevare da questa banca, a chi gli fornirà accessi a banche, aziende di spionaggio o comunque infrastrutture da cui si possono rilevare evidenze di abusi o violazioni dei diritti umani, o comunque c'è tanta fantasia perché di violazioni dei diritti umani e di abusi o di insomma oppressione abbiamo un milione di esempi, per cui poi la sua lista non è esaustiva, ma sono sicuro che è come la cosa è abbastanza ampia. E per concludere, il messaggio finale che secondo me si vince da tutti i comunicati è: studiate, utilizzate le cose open source, imparate, se non siete capaci studiate di più, e vedrete che tutti possono arrivare almeno al suo livello tecnico e avere un discreto potere di poter cambiare determinate cose. Ed è infatti la trasparenza delle sue operazioni, ovvero poi la descrizione tecnica, è la cosa più bella, perché spesso gli attacchi avvengono nel mistero, uno ci tiene a non far sapere, perché quando uno rivela il trucco, poi come la vulnerabilità shell shock nel Sonic Wall, quando uno rivela il trucco si semplifica tutto, ma il problema è trovare il trucco.
Il problema è trovare il trucco, il nostro problema spesso è trovare contenuti così, così di qualità. Infatti ringraziamo la nostra redazione distribuita, la redazione anche di altri programmi che interviene qua tra i microfoni durante le puntate. Insomma, qui dicevamo microfoni spenti, siamo sempre molto contenti di avere cotanta qualità che ci raccontano appunto di cose anche così interessanti. Infatti
parte l'audio del contributo super mega che ci dicono appunto che sembrava registrato dalle cantine di Phineas Fisher.
Dalle cantine di Phineas Fisher, solidarietà da Rojava alla Catalogna, se non sbaglio incominciava anche così
uno dei comunicati.
Esatto, dei comunicati, facendo capire insomma quanto poi calato nell'attualità delle cose, di quello che succede.